Buongiorno a tutti. Questa mattina volevamo parlare di uomini di Dio, di esempi che ci vengono da fratelli vissuti nel passato, più o meno recente, e dai quali possiamo imparare molto. E così volevo chiedere se qualcuno di voi conosceva alcuni nomi, vedere se c'è una, tra virgolette, cultura evangelica in questo senso. Charles Spurgeon, chi è che lo conosce? Posso vedere dove state? Spurgeon? Ok. Martin Lloyd-Jones? Ok, niente male. George Whitfield? Bene. Robert Murray McChain? Ok, forse un po' meno. Sì, questi sono uomini del passato che hanno dato tanto per il servizio al Signore, e possiamo anche trovare le loro biografie che sono molto molto interessanti da leggere. Però non ci sono solo uomini stranieri, inglesi o americani, insomma, grazie a Dio ce ne sono anche gli italiani che hanno lavorato tanto e servito il Signore qui in Italia, in parte, che poi sono dovuti fuggire all'estero, perché qui in un certo periodo abbastanza lungo era molto pericoloso essere dei credenti. Non so se qualcuno di voi conosce Galeazzo Caracciolo, Goffredo Paraglia, ok, e Piero Guicciardini, qualcuno in più, e Luigi De Sanctis, nessuno, bene. Era un piccolo esperimento perché volevo parlare stamattina un po' delle biografie, come accennavo, di uomini di Dio. E per parlare degli italiani, Goffredo Paraglia e Galeazzo Caracciolo sono vissuti nel 500, nel 1500, in quegli anni era molto molto difficile essere dei credenti, avevi solamente tre scelte: una era fingersi cattolico, l'altra era rinnegare Cristo e l'ultima era subire il martirio, perché questi credenti all'epoca erano flagellati dall'Inquisizione, venivano continuamente cercati, proprio come delle prede, come il cacciatore cerca delle prede, cercati, si andavano nei villaggi, sterminavano interi villaggi se non le persone non rinnegavano Cristo. E quindi la scelta era quella di fuggire all'estero, sostanzialmente, non c'erano altre scelte. E anche Piero Guicciardini e Luigi De Sanctis invece sono vissuti nell'Ottocento. Piero Guicciardini era un nobile che ha avuto un grande peso nella letteratura cristiana dell'epoca, anche lui è dovuto fuggire all'estero, perché è stato arrestato e condannato all'esilio per la sua fede, mentre invece Luigi De Sanctis era un sacerdote che, studiando la Bibbia, lui faceva parte dell'Inquisizione, a forza di studiare la Bibbia il Signore gli ha parlato, si è convertito al cristianesimo ed è dovuto fuggire da Roma. Questo così per dire un po' di alcuni uomini del passato. Ce ne sono tanti, sicuramente è molto interessante andare a leggere le loro biografie e imparare da loro. Ci sono anche degli esempi che troviamo nella Bibbia, di uomini della Bibbia, questi sono ovviamente molto molto importanti da andare a leggere. Per prendere esempio, cioè abbiamo Davide, abbiamo Daniele, abbiamo Pietro, Paolo, ce ne sono tanti altri. Oggi dal brano che leggiamo nel libro degli Atti andiamo a vedere la biografia, seppur molto breve ma sicuramente significativa, di un servitore di Dio. Si tratta di Apollo. Si tratta di Apollo. Vogliamo leggere la nostra Bibbia dal capitolo 18 di Atti, i versi dal 23 al 28, e vediamo che cosa ci dice la scrittura di quest'uomo. Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì percorrendo la regione della Galazia e della Frigia successivamente, fortificando tutti i discepoli. Qui sta parlando di Paolo. Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Allora, da questo brano stamattina vedremo delle prerogative di quest'uomo, di Apollo, e vogliamo vedere innanzitutto la formazione di Apollo, poi vogliamo vedere il suo carattere e poi vogliamo dare uno sguardo alla sua opera, che sono tre prerogative molto importanti che troviamo in questo brano. La formazione che vediamo nei versi 23 e 24, la formazione di Apollo, è stata molto, molto profonda, importante. Infatti qui la scrittura dice: giudeo originario di Alessandria, versato nelle scritture, era stato istruito nella via del Signore. E questo che leggiamo ci fa comprendere qual era la formazione di Apollo. Apollo era un giudeo, dice qui la scrittura, era un giudeo originario di Alessandria. In quel tempo la popolazione giudaica di lingua greca in Alessandria contava quasi 1 milione di persone, quindi era una popolazione imponente, ce n'era molti. Addirittura ad Alessandria l'Antico Testamento era stato anche tradotto in greco per permettere appunto a questi giudei di lingua greca di poter studiare le scritture, di poterle leggere. E pensate che era stata costruita una sinagoga enorme ad Alessandria, era talmente grande la sala di riunione del culto che al centro c'era una piattaforma dove la persona che era preposta a fare questo si metteva lì, aveva una bandiera che sventolava quando era il tempo di dire l'amen collettivo, perché evidentemente da dove c'era l'oratore alla fine della sala non si sentiva bene quello che diceva, talmente tanto grande era questo posto e non c'era, ovviamente non c'erano gli impianti di amplificazione all'epoca. Quindi era un po' una sinagoga molto grande. E la prerogativa di Alessandria era di essere un centro culturale all'epoca molto importante, dove si poteva studiare in ottime scuole, si trovavano ottimi insegnanti e si trovava molta letteratura per studiare. Ed è in questo contesto che Apollo è cresciuto, studiando sia nella scuola giudaica che in quella greca, quindi aveva conoscenza sia della letteratura giudaica che di quella greca, e conosceva entrambe le culture. Infatti la scrittura ci conferma che lui era, abbiamo detto, versato nelle scritture e che era stato istruito nella via del Signore. Ovviamente l'istruzione che aveva ricevuto Apollo non era completa, no? Era corretta, perché era istruito nella via del Signore, ma non era completa. Infatti l'istruzione nella via del Signore si basava sulle prescrizioni dell'Antico Testamento e lui conosceva ovviamente quello che il Signore aveva detto nell'Antico Testamento, le prescrizioni, le leggi, gli insegnamenti che Dio aveva dato al suo popolo fino ad allora. E nei versi che abbiamo appena letto leggiamo che in due fasi l'istruzione, la formazione di Apollo è stata arricchita, è stata completata. La prima fase la troviamo nel verso 25, dove dice: annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Allora Apollo era un discepolo di Giovanni Battista, e quindi è da lui che era venuto a sapere che il Messia promesso al popolo di Israele era arrivato ed era Gesù. E quindi ha avuto, diciamo così, un'infarinatura di quello che riguardava l'opera di Gesù, il significato e il perché lui fosse qui su questa terra. Però Luca ci specifica, l'autore degli Atti, ci specifica che Apollo aveva una conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni, quindi la sua conoscenza dell'opera di Gesù, i motivi, non era completa, no? Perché Giovanni battezzava, dava un battesimo di ravvenimento, mentre invece il battesimo vero poi dopo era di fede, un battesimo di fede in Cristo Gesù. E quindi la formazione di Apollo non era ancora completa, lui conosceva alcuni insegnamenti o dei fatti riguardanti Gesù, ma non aveva colto il significato e le applicazioni del Vangelo, della buona novella, non conosceva l'opera dello Spirito Santo, né l'avanzamento del Regno di Dio. Infatti al verso 26 vediamo che succede qualcosa, vediamo che Apollo è andato anche a parlare nella sinagoga, vero? E chi c'era lì? C'erano Aquila e Priscilla, vero? Che avevano conosciuto Paolo e che avevano lavorato anche con Paolo, no? Anzi, Paolo aveva lavorato con loro, perché loro erano fabbricanti di tende. E loro hanno ascoltato Apollo che parlava nella sinagoga e hanno capito che mancava qualcosa, quindi l'hanno preso con loro e hanno completato la loro istruzione. Quindi la sua formazione si è completata in questa ultima fase, quando lui è andato da Aquila e Priscilla, è stato istruito nella fede cristiana. Questa è la formazione di Apollo, e teniamola a mente perché è importante. Il secondo punto che abbiamo detto, che vogliamo vedere da questi versi, è il carattere di Apollo. E diciamo che possiamo sicuramente capire da quello che troviamo scritto qui un fattore fondamentale del carattere di Apollo. E al verso 25 leggiamo: era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù. Essendo fervente di spirito, Apollo aveva questa prerogativa, era fervente di spirito, era pieno di zelo per le cose del Signore. Infatti la scrittura ci dice che lui annunziava e insegnava come? Accuratamente, vero? Le cose relative a Gesù. Più avanti troviamo scritto che parlava con franchezza nella sinagoga, e alla fine, al verso 28, leggiamo che quando è andato a Corinto, con grande vigore confutava pubblicamente i giudei. Quindi da questo suo spirito fervente, da questo suo zelo per l'opera del Signore, abbiamo queste conseguenze, questi aspetti del carattere di Apollo. Questo desiderio, questa necessità, direi, di servire il Signore con serietà e con fermezza, con obbedienza alle sue leggi, lo hanno portato ad insegnare accuratamente, a parlare con franchezza e a opporsi con gran vigore alla falsa dottrina dei giudei. La scrittura inoltre ci dice che annunziava e insegnava le cose relative a Gesù, benché fosse soltanto a conoscenza del battesimo di Giovanni. Quindi anche quando non aveva ancora completato, diciamo così, la sua formazione, quello che lui sapeva lo insegnava, lo annunziava, lo comunicava, no? Sempre perché veniva da questo suo grande zelo per il servizio, per il Signore, per l'opera di Dio. La scrittura ci dice un'altra cosa di Apollo, ci dice al verso 24 che era un uomo eloquente, vero? Era un uomo eloquente. Che cosa significa? Che cos'è l'eloquenza? Che cosa significa essere eloquente? Essere eloquente significa possedere l'arte di parlare in modo opportuno e atto a suscitare in chi ascolta l'impressione voluta, persuadendo l'intelletto e muovendo la volontà e gli affetti. Questa è la definizione del dizionario. In pratica Apollo era in grado di comunicare alle persone in un modo particolarmente chiaro e comprensivo quello che lui voleva dire, ed era anche in grado con il suo parlare di suscitare sentimenti nelle persone, di convincerli. E questo è una dote naturale molto importante. Dobbiamo fare però un'osservazione altrettanto importante. L'eloquenza, cioè avere questa capacità di comunicare, di parlare, di farsi capire, di spiegarsi, di convincere, quindi l'eloquenza da solo non basta. E nemmeno lo zelo da solo basta. Queste due caratteristiche devono essere sottoposte ad una terza, devono essere sottomesse ad una terza, altrimenti si rischia grosso. E infatti, se avete fatto caso, l'autore degli Atti, Luca, fa una precisazione per ben due volte. Abbiamo già letto all'inizio del brano, e dice che Apollo, ai versi 24 e 25, dice che Apollo era versato nelle scritture ed era istruito nella via del Signore. Quindi l'eloquenza, questa sua caratteristica, e lo zelo che faceva parte del suo carattere, erano sottomessi alla conoscenza della scrittura. Ecco perché è importante la formazione. Perché essere eloquenti senza conoscenza è molto pericoloso. Perché è molto pericoloso? Perché si potrebbe commettere l'errore di indirizzare le persone nella direzione sbagliata. E la stessa cosa possiamo dire dello zero. Avere zero senza essere controllati o moderati dalla conoscenza dell'insegnamento, della parola di Dio, può portare a conseguenze nefaste. Abbiamo un grande esempio di zero della parola di Dio, un grandissimo esempio. Vi viene in mente nessuno? Bene, questo è un esempio positivo. Parliamo di un esempio negativo. I farisei. I farisei erano zelanti, erano proprio precisi, perseguivano la loro via, gli insegnamenti, le regole, in modo scrupoloso. Ecco, questo è l'esempio negativo. Perché? Perché i farisei avevano anteposto lo zelo all'insegnamento della parola di Dio. Quindi, infatti, dai 10 comandamenti avevano estrapolato 3.000 regole. Quindi è importante che l'eloquenza e lo zelo vengano sottomessi alla scrittura, perché quando facciamo questo, sia lo zero che l'eloquenza ne escono moderati, no? Modellati, in modo da fare del bene, in modo da portare un risultato positivo, non negativo. E le conseguenze positive le abbiamo viste in quello che abbiamo letto qui di Apollo. Ora una domanda per noi: ti piacerebbe essere come Apollo? Io penso di sì. A me non mi piacerebbe essere come Apollo. È un bel esempio da seguire, è un bel esempio. Era fervente in spirito, era zelante nelle cose del Signore, insegna accuratamente le vie del Signore, parla con franchezza, contrasta le false dottrine con gran vigore, serve Dio con zelo. E il fatto di essere fervente nello spirito per Apollo significava pianificare la propria vita in base all'avanzamento del Regno di Dio, in base alle necessità spirituali. Vediamo che Apollo, dopo essere stato istruito da Aquila e Priscilla, cosa fa? Vuole andare in Acaia. Perché? Per aiutare i fratelli che sono lì. Infatti va a Corinto, no? Dai Corinti aiuta i fratelli che sono lì, sempre per servire il Signore. E questa era la sua predisposizione, questo era il suo interesse, il suo scopo principale, quello di servire Dio. Perché la fervenza in spirito? Però sapete una cosa, essere ferventi in spirito non deve essere una prerogativa solo di pochi. In questo caso abbiamo letto che Luca ci dice, descrive Apollo in questo modo, ma non deve essere una prerogativa esclusiva di alcuni credenti solamente. Infatti, andiamo a vedere il capitolo 12 di Paolo ai Romani, leggo io per voi. Capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani, troviamo una cosa interessante. Una parte del capitolo 12, la prima parte del capitolo 12, tratta della consacrazione del credente a Dio. La seconda parte parla della vita cristiana. E qui Paolo dà delle esortazioni, dei comandamenti, degli insegnamenti, dei modelli da seguire. E al capitolo 12, verso 11, leggiamo, ascoltate bene. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Questa è una raccomandazione per tutti i credenti, vero? Non è esclusiva per alcuni solamente. Anzi, direi che più che una raccomandazione, a me sembra un comandamento. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Non è una raccomandazione, è un comandamento. Quindi quello che abbiamo visto in Apollo, e che forse ci piace, e spero che sia così, dovrebbe essere anche una nostra prerogativa. Dobbiamo imparare a essere zelanti nelle cose di Dio. Paolo nomina questa caratteristica anche nella sua lettera agli Efesini, lo zelo, al capitolo 6, quando tratta dell'armatura del cristiano. Ricordate a quale parte dell'armatura del cristiano Paolo accosta lo zelo?
Portare il Vangelo.
Come?
Portare il Vangelo.
Sì, a quale parte dell'armatura? Qual è il... No, non è la cintura. Sono sì, i calzari, bravo. I calzari. Dice, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Perché fa questo paragone Paolo con le calzature? Le calzature erano un elemento molto importante dell'armatura del soldato, vero? Lui fa questo paragone con il soldato romano. Perché se le calzature non erano adatte non si poteva stare bene saldi durante la battaglia, durante il combattimento. E quindi per un soldato essere armato di tutto punto, avere delle scarpe scivolose, oppure che non sono abbastanza resistenti da resistere alle trappole che mettevano i nemici nel terreno all'epoca, serviva poco tutta l'armatura se non c'erano le calzature adatte. E, trasportando questo concetto nella sfera spirituale, Paolo ci dice che le nostre calzature spirituali sono lo zelo che ci viene dal Vangelo della pace. Un'altra definizione dal dizionario per la parola zelo è un atteggiamento fervido ed operoso che si dimostra in un'attività. Quindi vedete che comunque è questo atteggiamento operoso, dice qui, aggiunge, no? Fervido, operoso, che si dà da fare, che vuole fare in un'attività. Quindi diciamo che questo è un concetto un po' in generale, ma noi stiamo parlando del servizio per il Signore, per l'opera di Dio. E Paolo, la parola di Dio ci dice più volte che la vita cristiana è un continuo combattimento spirituale, ecco perché Paolo fa questo paragone con l'armatura, l'equipaggiamento che è necessario ad affrontare questo combattimento. E avere un atteggiamento fervido ed operoso in questo contesto significa essere sempre pronti al combattimento, ovvero assumere un atteggiamento mentale fermo, caldo, pronto ad agire. Non dobbiamo essere pigri, come ci ricordava Paolo. Non dobbiamo essere pigri, dobbiamo essere ferventi. Dobbiamo avere zelo, cari fratelli e sorelle, un atteggiamento fervido e operoso che ci viene dal Vangelo della pace. Ecco, questo è importante, questo concetto. Perché le nostre certezze su cosa sono basate? Queste certezze che ci fanno stare saldi nel nostro combattimento spirituale, su cosa sono basate? Questo atteggiamento fermo, tanto pronto all'azione, su cosa è basato? Qui la parola ci dice lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il Vangelo della pace, il Vangelo, la buona notizia, vero? Il fatto che Gesù è venuto su questa terra per darci una possibilità di salvezza, per darci una speranza, per darci quella salvezza che non avremmo mai potuto guadagnare o meritare in nessun modo. La lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 5, versi 8 a 10, dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita, perché il Signore è risorto. Quindi è questo il Vangelo della pace sul quale possiamo stare salvi, la buona novella. E questa deve essere la base delle nostre certezze. Per Apollo gli attacchi di Satana si sono presentati anche sotto forma di ostruzionismo da parte dei giudei. Abbiamo letto, no, il verso 28, quando è andato a Corinto, ha dovuto confutare, contrastare. Però gli attacchi di Satana arrivano in ogni modo. Anche per lui saranno arrivati in altri modi, la parola non ce lo dice, ma sicuramente noi lo sappiamo qualcosa. Cioè, Satana non sta in disparte, lui non è pigro, lui non è pigro, e quindi non dobbiamo essere pigri nemmeno noi, dobbiamo essere ferventi. Attenzione, per noi si potrebbe presentare in altro modo, in qualsiasi altro modo, questi attacchi di Satana. In ogni caso dobbiamo essere fermi e salti contro queste insidie, perché lui userà ogni trucco e strategia per farci scivolare e cadere. Vediamo in Apollo un uomo di Dio salvo nella fede, capace di rimanere ben stabile davanti agli attacchi di Satana, e dobbiamo prenderlo come esempio. Deve essere un esempio per noi. Quindi dopo la formazione, dopo il carattere, ci abbiamo la conclusione, vogliamo vedere l'opera di Apollo. Qual è stata la sua opera? Infatti l'abbiamo già vista, no? Abbiamo detto che lui anche insegnava, annunziava correttamente le vie del Signore Gesù, le cose relative a Gesù. Poi, dopo che ha ricevuto il completamento della sua formazione da Aquila e Priscilla, è andato a Corinto, è diventato un predicatore autorevole, fervente. E la sua opera ha avuto una grande influenza sulla crescita dei credenti di Corinto. Infatti, non so se ricordate, all'inizio della prima lettera di Paolo a Corinzi, quando Paolo fa il discorso sulle divisioni che c'erano per la Chiesa, no? Cosa dice? Al verso 12, capitolo 1, dice: voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Apollo aveva avuto un'influenza talmente grande su questa Chiesa, positiva, era stato usato, diciamo così, dal Signore, che forse è l'espressione più giusta, era stato usato dal Signore in un modo così forte da essere annoverato tra i luoghi importantissimi. Vediamo Paolo, vediamo Pietro, addirittura il Signore Gesù, e lì c'era anche lui, che aveva operato grazie al Signore in questa Chiesa in un modo così profondo, ha avuto un impatto così importante. Il Signore si è servito grandemente di Apollo, non c'è dubbio. Quest'uomo è stato preparato fin da bambino, no? Ha ricevuto una formazione importante, ha ricevuto anche una dote naturale come l'eloquenza per essere usato da Dio. Inoltre il suo carattere era stato plasmato dagli insegnamenti della Scrittura. Di conseguenza la sua opera è stata benedetta dal Signore, questa è stata la conseguenza, che la sua opera è stata benedetta dal Signore. Abbiamo detto che sarebbe bello prendere Apollo come esempio. Come ci confrontiamo con lui? Proviamo a fare un confronto. È vero che il nostro esempio più alto deve essere Gesù, ed è lui che dobbiamo seguire, i suoi passi, i suoi insegnamenti, l'esempio che ci ha lasciato nella Scrittura. Però possiamo fare questi paragoni anche con dei fratelli che sono stati usati, con degli uomini e delle donne che sono stati usati grandemente, in modo potente dal Signore. Come ci confrontiamo con Apollo. Non tutti hanno avuto il privilegio di essere istruiti nella parola del Signore fin da bambini, vero? Aver frequentato una scuola così importante fin da bambini. Non tutti sono dotati di eloquenza, non tutti hanno questa dote naturale di saper parlare in modo chiaro, in modo convincente con le persone, e come sapeva fare Apollo. Ma la scrittura ci insegna che il Signore non cerca solo predicatori, vero? Non cerca solo evangelisti, non cerca solo insegnanti. Infatti ci sono tanti doni spirituali che il Signore distribuisce nella Chiesa, e dà ad ogni credente almeno uno, sappiamo, la Bibbia ci insegna questo, che il Signore dà almeno un dono ad ogni credente che deve essere messo al servizio della Chiesa, dei propri fratelli e delle proprie sorelle. Quindi Dio provvede per i suoi figli e possiamo sicuramente servirlo in molti modi. La qualità di Apollo che dovremmo focalizzare bene qui e dalla quale dobbiamo prendere esempio sicuramente è il suo carattere, è l'essere fervente di spirito, è avere quello zero che viene dal Vangelo della pace. Questo è sicuramente un esempio che dobbiamo seguire, anche se non abbiamo il dono dell'eloquenza, anche se magari il nostro dono non è l'insegnamento, la predicazione, ma l'essere serventi in spirito e operare per Dio con zero, questa è una prerogativa che dobbiamo sicuramente ricercare e che dobbiamo chiedere al Signore che possa darci e far crescere in noi sempre di più. E penso ad esempio a fratelli, qui ne ha parlato Marcello poco fa, che non avendo ricevuto un'istruzione fin da bambini, si sono iscritti alla scuola biblica e hanno studiato per cinque anni circa, per essere formati, per ricevere una formazione. Penso ai leader scout che hanno fatto dei corsi per poter essere dei leader tra gli scout. Lo stesso per gli insegnanti della scuola domenicale, che adesso alcune stanno lavorando con i bambini. E questo è un modo giusto di applicare questo esempio di Apollo. Possiamo farlo in molti campi, nei campi nei quali siamo chiamati a servire il Signore, ma dobbiamo farlo. E abbiamo dato una veloce occhiata alla biografia di Apollo, la sua vita. È importante, come dicevo, che noi credenti guardiamo le vite di questi nostri fratelli, a quello che ad esempio sono stati, a quello che hanno vissuto, al prezzo che hanno pagato per l'avanzamento del Vangelo. Perché tante volte ci lamentiamo di tante cose, ma ci sono fratelli e sorelle che hanno pagato un prezzo molto, molto, molto alto. E questo sicuramente, oltre che essere un esempio per noi, ci può anche incoraggiare. E vediamo che il loro pensiero, le loro azioni, la loro vita erano guidate dal desiderio di servire Cristo. Il loro scopo qual era? Era quello di obbedire a Dio, di vivere secondo i suoi insegnamenti. E in base a questo organizzavano la loro vita, programmavano anche la loro vita. Per esempio Apollo, abbiamo visto che quando si è sottomesso al Signore, al suo insegnamento, si è prima formato, poi è andato da Giovanni Battista, è stato un suo discepolo, poi è andato a servire il Signore a Corinto, e questo è stato il suo desiderio, ha organizzato, ha cercato di fare in modo che sotto la guida del Signore, che lui potesse vivere in questo modo, organizzare la sua vita in questo modo. Qual è lo scopo della nostra vita? Quali sono le nostre mete? Quali sono gli obiettivi che abbiamo davanti? Questo è qualcosa sul quale dobbiamo riflettere molto bene. Quando si è giovani forse non ci si pensa molto, vero? Forse si pensa solamente a divertirsi, però poi si inizia a pensare al lavoro, a cosa si vorrebbe fare da grandi, ammesso che ci si riesca. Poi forse l'obiettivo diventa farsi una famiglia, avere una casa, avere dei figli, crescerli bene, cercare un posto, una città, uno stato dove andare a vivere in modo dignitoso. Non so quali possono essere gli obiettivi delle nostre vite. Ovviamente sono tutte cose lecite, attenzione, non c'è dubbio, sono tutte cose lecite, però dobbiamo pensare il Signore che posto occupa tra i nostri obiettivi. È un ingrediente secondario che ci segue durante i nostri movimenti, nelle nostre decisioni, nel nostro modo di vivere, oppure perseguiamo i nostri obiettivi sottomettendo le nostre decisioni a Dio? E questa fa una grande differenza nella vita di un cristiano. Così la raccomandazione questa mattina è: prendiamo esempio da questi fratelli, prendiamo esempio da Apollo, leggiamo anche biografie di fratelli del passato che hanno servito grandemente il Signore e siamo ferventi in spirito, fratelli. Possiamo pregare. Caro Signore, veniamo davanti a Te questa mattina con un cuore forse pesante, perché ci rendiamo conto che lo zelo che avevamo una volta non l'abbiamo più, che non siamo più ferventi come una volta, o forse non lo siamo mai stati. Signore, abbiamo bisogno del Tuo intervento affinché possiamo essere ferventi in spirito, Signore, servirti con quello zelo, con quella operosità, con quel desiderio di fare la Tua volontà, di sottomettere ogni cosa, ogni parte della nostra vita ai Tuoi insegnamenti, all'avanzamento del Vangelo, Signore. Quale altro scopo abbiamo di vita su questa terra? Tu ci hai dato la vita, Tu ci hai donato la vera vita, oh Signore. Come potremo mettere in secondo piano l'avanzamento del Vangelo, Signore? Il far sì che altre persone possano convertirsi a Te e credere a Te. Come potremo dimenticarcene? Come potremo raffreddarci davanti a queste verità così alte, così grandi? Ti chiediamo, Signore, di intervenire nei nostri cuori, far sì che possiamo recuperare, se ce n'è bisogno, quello zero, Signore, quell'amore per la Tua opera, e che possiamo metterci al Tuo servizio, Signore, quei doni o quel dono che Tu ci hai dato, che possiamo, Signore, metterlo al servizio Tuo, Signore, della Chiesa, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti ringraziamo perché ci riveli queste verità, e che possiamo comprendere, Signore, perché un giorno ci hai salvato attraverso il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. Grazie, Signore, perché hai cambiato le nostre priorità, hai cambiato le nostre vite, hai cambiato il modo in cui concepiamo la vita stessa su questa terra. Ti vogliamo ringraziare, Signore, che la Tua opera possa andare avanti, Signore, nel nome di Gesù. Amen.